Come credo di aver già detto qualche volta, in questo tempo di Pasqua la Chiesa ci fa leggere come prima lettura, nelle messe feriali, ci fa leggere gli Atti degli Apostoli, che sono il racconto di come cresce, si sviluppa la prima Chiesa, la Chiesa primitiva, no? E in questi giorni, cioè ieri, oggi e l'altro ieri, abbiamo letto il primo concilio. Io penso che se voi, noi sentiamo la parola concilio, vabbè, per noi la realtà concilio del concilio è una realtà storica, no? 50 anni fa si è chiuso il concilio Vaticano II. Per noi qualcosa di molto distante, qualcosa, magari avete visto qualcosa in televisione, si vedono tanti vescovi, cardinali che entrano, vedendo le processioni, Papa Giovanni XXIII, Santo, poi Paolo VI, vabbè. E in realtà quella forma, il Concilio Vaticano II, è semplicemente l'istituzionalizzazione di un fatto molto importante che c'è nella Chiesa e che poi dalla Chiesa si è diffuso prima in tutto l'Occidente, poi in tutta l'umanità, cioè il fatto che i problemi si affrontano parlando, si convocano tutte le persone coinvolte, interessate, e si affrontano parlando. Qui in concreto quello che succede, questo è importante, cioè è importante il fatto che noi dobbiamo imparare, molto difficile questa cosa che sto per dirvi, noi dobbiamo imparare a prendere la vita così com'è. È una cosa che Papa Francesco ripete spesso, prendere la vita così com'è. Cosa vuol dire così com'è? Non vuol dire essere inattivi, inerti, che uno non cerca di migliorare. Cercare di migliorare le cose secondo la promessa che ciascuno di noi serba nel cuore, no? Per esempio, Abramo esce dalla sua terra per andare dove Dio lo porta. Non è che esce dalla sua terra così, girovagando a caso, no? Ha una promessa, che è quella poi di diventare un popolo, e anche se rimane sterile per tanto tempo, ha una promessa e secondo questa promessa si alimenta la sua speranza, quindi ha un progetto che si basa su chi è lui, cioè la promessa che gli ha fatto Dio, e cerca di realizzare questa promessa. E questo però avviene nella vita reale, cioè cosa voglio dire? Voi proprio immaginatevi un uomo che cammina, non so se avete visto il film della Lux, no? Un uomo che cammina per sentieri, per terre, non da solo, no? Perché ha la moglie, le schiave, insomma, le greggi, gli armenti. E la stessa cosa, in qualche modo, avviene a ciascuno di noi. Delle volte a noi le cose non vanno come vorremmo, che ne so, non abbiamo il ragazzo, la ragazza che vorremmo, non abbiamo il lavoro che vorremmo, succede un inconveniente, diciamo Dio, e cade quel sogno che avevamo in testa, no? In realtà, se noi rimaniamo ben saldi sul chi siamo noi, sulla promessa che Dio ha fatto a ciascuno di noi, dobbiamo stare certi che dobbiamo seguire il sentiero, cioè se seguiamo bene il sentiero reale che c'è nella nostra vita, noi realizziamo chi siamo, realizziamo la nostra promessa. Allora qui, in questo primo concilio, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che i primi cristiani non sono come quello che noi pensiamo. Delle volte quando noi pensiamo ai primi cristiani, pensiamo ai primi cristiani a Roma, con le persecuzioni. Vabbè, quelli sono i primi cristiani, in realtà sono già i secondi cristiani, sono primi cristiani nell'epoca romana, no? Che dura così fino all'editto di Costantino, quindi fino al 300, Invece i primissimi cristiani non sanno neanche di chiamarsi cristiani, perché ci si comincia a chiamare cristiani dopo il 70. Quindi qui siamo proprio agli inizi, ci sono degli ebrei che pensano di essere ebrei come tutti gli altri, soltanto che credono che il Messia, che gli ebrei attendono, è arrivato ed è Gesù. Loro pensano che poco per volta tutti crederanno a questo, invece poi si accorgeranno che non è così, no? Allora, si aprono, a un certo punto capiscono che, perché sai, gli ebrei, diciamo, uno per essere della religione ebraica deve essere ebreo, nel senso che deve essere figlio di ebrei. A noi sembra ovvio, no? Che può essere chiunque, può essere cristiano, ma in realtà per gli ebrei non è così, cioè uno per essere della religione ebraica in senso proprio deve essere ebreo. Come se noi dicessimo per essere cristiano deve essere italiano, no, è una sciocchezza, no? Cioè, per essere cristiani dobbiamo essere uomini e donne qualsiasi. Invece loro partivano dall'idea, prima che per essere cristiani che devono essere tutti ebrei, allora cominciano invece ad aprirsi a tutti. Allora, quando cominciano a diventare cristiani, cioè a credere che Gesù è il Messia, anche altre persone che non erano ebree, chiamiamolo così, i cristiani precedenti, ebrei, che si chiamavano giudaizzanti, dicono, ok, siamo contenti che tu greco, che tu cipriota, che tu arabo diventi, credi anche tu a Cristo, però perlomeno adesso anche tu devi credere nella legge mosaica, in concreto in un aspetto della legge mosaica che è la circoncisione, ma comunque questa parte non è tanto la circoncisione, cioè tutte le norme di Mosè, perché non avevano capito che c'era differenza, no? E allora su questo si spaccano, perché San Paolo, San Pietro erano ebrei e ovviamente seguivano anche la legge ebraica, però a un certo punto si pone, no? Dice, ma aspetta un attimo, ma qual è la cosa veramente importante all'essere cristiano? Seguire la legge mosaica o seguire Cristo? E allora c'è una discussione molto accesa e adesso io non entro nel merito e alla fine siccome ascoltano i racconti che fanno Paolo e Barnaba di come tanti pagani erano diventati cristiani e capiscono che non devono seguire anche la legge mosaica, ma devono essere cristiani, no? Qui dicono, io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani con il fatto della legge mosaica, no? Ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, cioè che ovviamente se sei cristiano non puoi credere anche negli idoli, dalle impudicizie, dagli animali soffocati dal sangue. Vedete, questa cosa qua degli animali soffocati dal sangue ancora rimane per un po', no? poi ci si emanciperà anche da questo. E alla fine c'è questa grande formula, no? Gli apostoli dicono, abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, astenervi dalla carne offerta agli idoli. Adesso bisogna capire bene, significa non tanto, perché significa... In pratica significa non credere agli idoli, non mangiare la carne che è stata offerta agli idoli, non credere agli idoli. Dal sangue, dagli animali soffocati e dall'impudicizia. Farete quindi cosa buona a guardarvi da queste cose, state bene. Cioè in pratica arrivano al punto, si arriva al nocciolo, che... Chi salva è soltanto la fede in Gesù. Poi c'è tutta la Sacra Scrittura, le lettere di San Paolo che spiegano questo. Questo è soltanto un primo passo, no? Però vedete, allora, io il punto fondamentale di questa meditazione è che per arrivare, l'unica strada che noi abbiamo per arrivare a Dio è la realtà. E la realtà ci si arriva alla realtà con la verità. Allora, noi dobbiamo cercare di dirci la verità. Non è che io adesso qui dico la verità, dico dire a noi stessi, dentro di noi. Proviamo, dobbiamo cercare di provare a dirci la verità. Non è per niente una cosa semplice questo. Bisogna provarsela a dire poco, a volte poco per volta, a volte non tutto. Se io vedo una persona di cui so molto, non è che io, per qualche motivo, non è che io le dico d'improvviso tutto, no? Però è importante proprio avere l'abitudine interiore di cercare di dire che tutto quello che noi diciamo è vero. Se io non posso, per qualche motivo, dire tutta la verità, meglio stare zitti. A volte uno può anche dire, ma certe cose io non posso, non sono io a doverle dire, per esempio, usare delle frasi così, no? Però la cosa importante è, nel proprio cuore, nel proprio intimo, dirsi la verità. Nel caso concreto, vedi, la legge mosaica, le leggi degli uomini, non salvano. Adesso noi, non so a voi quanto interessi il calcio, no? Ad alcuni forse interessa il calcio, perché ormai il calcio interessa alle donne come agli uomini. Allora, voi sapete che tra i calciatori, ma non soltanto tra i calciatori, anche tra gli attori, insomma, tra tante persone, c'è molta superstizione. Ma questa superstizione, quindi voi vedete, no, quando entrano i calciatori in campo fanno dei gesti strani, a volte delle specie di segni di croce, così. La cosa divertente è che ci sono pure i tifosi che sono superstiziosi, no? Per cui, non so, io conosco tifosi della Juve, adesso la Juventus sta andando bene, no? Che, allora, io mi ricordo la volta scorsa, non so, l'ultima semifinale di Champions League, che non so quando risale, l'ho vista a casa di Tizio, ho mangiato, ci siamo incontrati a cena, abbiamo fatto la cena così e poi dopo abbiamo visto la partita. Mangiavo il gelato alla vaniglia, no? Adesso cioè, rifaccio, no, le cose che la superstizione, no? Oh. La superstizione, cioè queste cose qui, sono un po' queste, se mi sentisse qualche ebreo mi scotenna, ma insomma, dovete capire che le leggi morali degli uomini non salvano. Quello che non salvano, che non sono vere. Cioè non è vero che se io, siccome la volta scorsa avevo la maglietta gialla, la mia squadra ha vinto la partita perché io avevo la maglietta gialla, è ovvio, no? Che non c'entra nulla. Però uno sente un, come dire, sai che c'è, adesso metto pure la maglietta gialla. Uno può anche fare per scherzo, se vuole giocare, ma insomma, deve sapere che non è vero. Capite? Che non è vero, non è la verità. Cioè, uno può adempiere tutte le leggi di questo mondo, ma le leggi degli uomini, le leggi legali, le leggi psicologiche. A volte uno ha delle leggi psicologiche, no? Gli psichiatri dicono: no, ma guarda che bisogna, in questo caso devi fare così, devi fare cos'ha, dando dei consigli che sono opportuni, ma non sono mai la verità totale su quello che noi facciamo. La grande profonda verità è che la verità è Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi, se noi vogliamo avere la pace nel nostro cuore, dobbiamo seguire Gesù. Vi ricordate cosa dice Gesù, no? Nel Vangelo raccontato: vi do la mia pace, non come il mondo la dà. Non come il mondo la dà. Cioè, nel senso che lui dà una pace vera. Procuratevi il cibo che non perisce, che sarebbe l'Eucaristia, no? Allora, noi dobbiamo provare. Allora, se uno non ci crede a questa cosa qui, continui pure a farsi i suoi riti, a farsi le sue leggi che non servono a niente. Cioè, purtroppo la verità è che uno deve provare a sbattere il naso, non ci vuoi sbattere il naso? E sbatti il naso. Spero che tu non ti faccia troppo male. Dopodiché, però, dobbiamo a un certo punto scoprire nel nostro cuore che soltanto Cristo è la strada per Dio. Io prima ho detto, si arriva a Dio soltanto attraverso la realtà. Chi è Cristo? Cristo è il cuore del mondo, cioè, come faccio a spiegarvelo? Da un certo punto di vista è semplice. Voi pensate, quando noi, quando uno scrive un tema, ha in mente un'idea, almeno così dovrebbe essere, no? Se uno fa. Dovrebbe avere in mente un'idea e spiegare quell'idea. Allora, se fa bene il compito in classe, quell'idea è l'idea che c'è in tutto il tema e quindi prende 10, se lo spiega bene. Allora, siccome Dio è bravo, lui ha una sola idea, una sola parola interiore in tutta la creazione. Questa parola è Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo è la parola che c'è dietro ogni cosa. Quindi, il Signore è dentro la realtà. Noi non dobbiamo avere paura di questo. Anch'io molte volte ho paura di questo, eh? Perché ho paura, perché magari qualche persona che magari si consiglia con me, io direi, ma mi dice, voglio fare così. Io direi, ma no, aspetta. Non fare così perché poi succede così, cos'è? No, sì, no, ci ho pensato, voglio fare così. Allora, la paura di no, ma così ti fai male. Però invece è importante, perché noi possiamo arrivare a Dio attraverso la realtà soltanto se scegliamo liberamente la realtà, cioè la vogliamo vedere. Ti ripeto, poco per volta. A volte ci sono delle verità brutte sulla nostra vita che uno ci deve arrivare poco per volta, no? Gradualmente a vederle. Però non esiste altra strada. E voi vedete, no? Quindi questo primo concilio che cos'è? Che i primi cristiani, i primi uomini di chiesa, ad un certo punto, grazie allo Spirito Santo, si raccontano la verità, che a noi ci sembra banale, e cioè che non è vero che salva la legge mosaica, no? Ma invece che per loro è pazzesca. Voi non so, ricorderete, no? Quando noi abbiamo letto l'episodio dei discepoli di Emmaus, che sono quei due discepoli che il giorno di Pasqua tornano a casa perché dicono è stato bello, però è andato a finire male. I discepoli di Emmaus dicono che Gesù è stato condannato dai nostri capi, anche i nostri capi l'hanno condannato. Adesso a noi non ci interessa niente, no? Se diciamo, sai che Gesù Cristo è stato condannato dai farisei, noi diciamo, è cattivi i farisei, no, cioè no. Ma per loro erano ancora i loro capi. Questo cambiamento è grosso, è importante uscire da questo modello e dire, io ho nel mio cuore soltanto il Signore. Questa è una cosa importante. E non ci si mette 5 minuti, cioè non basta questa meditazione per cui voi vi dite, ah, ho capito, quindi no, poi bisogna provare a viverlo. Però lo Spirito Santo ci conduce mano per mano, se no voi non sareste qui ad ascoltare me e voi non dovete pensare di essere venuti qui ad ascoltare me perché così, no? Qualcuno ve l'ha detto, ma in realtà voi siete venuti qui ad ascoltare me perché vi ha portato qui lo Spirito Santo. Tu dirai, ma no, ma Mauro, forse lei non lo sa, mi ha telefonato la mia amica, sono venuto. Sì, ma dietro questa azione, la decisione di venire, c'è Dio. C'è Dio. C'è Dio che a noi interessa più di tutto. Poi è chiaro che dobbiamo arrivare al Dio vero, no? E ogni tanto, scusate se cito questo film, che ormai è un po' vecchiotto, però, che è Castaway, no? Dove c'è Tom Hanks, nell'isola perduta, che parla con il pallone Williams e lo tratta un po' come se fosse Dio. Anzi, lo tratta come se fosse Dio. È sbagliato, non è Dio ovviamente un pallone da pallavolo, no? Ma però è giusto il fatto che nel profondo l'uomo cerca Dio. Soltanto che poi non basta cercarlo, cioè bisogna pure trovarlo, no? E non è Dio un pallavolo, invece Dio è Gesù Cristo. Allora, ecco, guardiamo la verità, no? Guardiamo la verità. Io ieri stavo in macchina, voglio dire questa cosa per far capire bene cosa intendo. Ieri stavo in macchina e erano intorno alle 9 e sentivo una cosa che sicuramente voi non avete mai sentito perché penso che non vi interessi, neanche a me interessa tanto, ma insomma non voglio niente da farlo, ho sentito che è la rassegna stampa di Radio Maria che però in Italia l'ascoltano molte persone, diciamo ovviamente di un certo giro cattolico, dove parla insomma il capo, il fondatore di Radio Maria, che si chiama Padre Livio Fanzaga. Allora lui ovviamente ieri parlava dell'Italicum, no? La legge elettorale, ha detto una cosa molto vera, ha detto, ma poi a fin dei conti, lui dice sempre, ha una interlocuzione che è amici cari, no? Dice sempre amici cari, no? Ha detto, beh, poi amici cari, alla fine le elezioni le vince chi prende più voti, ovviamente, la verità la palissiana, no? Come si voti, quello che importa è prendere molti voti, giusto? Poi quando andava avanti con le notizie, a un certo punto ha parlato di un fatto che è successo in Francia, in cui una certa cittadina, non ho capito bene, più o meno il concetto è che hanno voluto abbattere, togliere una statua eretta a Giovanni Paolo II, che era stato lì, non so se 20 anni fa, perché non, secondo loro Giovanni Paolo II non aveva chiara la distinzione tra Chiesa e Stato, sapete che in Francia sono molto. E allora lui ha detto, ecco, vedete, poi l'Unione Europea fa queste cose, come dire, l'Unione Europea, no? Cioè il Parlamento Europeo, come dire, poi lì c'è un gruppetto di persone cattive che va contro il cristianesimo. E io dentro me ho pensato, ma guarda, questo contraddice, questo modo di spiegare le cose, contraddice quello che ho appena detto, cioè non è che c'è un gruppetto cattivo di persone che va contro il cristianesimo, perché quelle persone lì sono quelle che sono elette, no? Coi voti, cioè quelle persone lì rappresentano quello che la gente pensa. Cioè noi dobbiamo imparare che non dobbiamo avere paura di dirci questo, cioè effettivamente la grandissima parte della gente a cui noi però vogliamo rivolgerci, perché non è che noi vogliamo mandare all'inferno, ma moltissima gente non ha affatto idee vicine a Gesù Cristo e al cattolicesimo. Ma non perché ci sono dei cattivacci che vogliono, ce l'hanno col cristianesimo. Ci saranno anche, ma no, pensare così non è la cosa giusta. È che ci sono, perché ci sono poche persone, perché ci sono tanti che non la pensano come in maniera cristiana. Basta che voi pensate alla vostra classe, e voi vedrete quante persone convinte di tante cose che non sono cristiane, ma non è che sono convinte perché hanno qualcuno che li ricatta o perché vedono i film, ma perché lo pensano. Cioè la verità è questa che dobbiamo guardare, la verità è questa, serenamente. Ecco, spero che diversimi, cioè quindi non dobbiamo gettare addosso alla gente un mantello di stupidità o di cattiveria che non ha, moltissime volte ignoranza, moltissime, non lo so, ci sono molti motivi, no? Però allora, facciamoci condurre dalla realtà, facciamoci condurre, per arrivare alla realtà cerchiamo di guardare la verità, e la verità la guardiamo se possibile tutta intera. Allora, sicuramente non è sempre possibile tutta la verità intera, però è sempre possibile dire tutta la verità. Non so se sembra, no? Non posso dire tutto vero, però posso far sì che tutto quello che dico è vero. Magari non sarà tutta la verità, però quel poco che dico è vero. Questo è importante. Questo è importante, no? Poco per volta arrivare veramente, soprattutto nel nostro cuore, a dirci veramente la verità, perché attraverso la verità si arriva a Dio e si arriva alla vera pace del nostro cuore.